Eccoci qua.
Buonasera a tutto il mondo, anche al popolo irlandese, come è stato in Irlanda, quindi salutiamo anche Irlanda,
giusto? Salutiamo gli irlandesi.
I napoletani hanno vinto lo scudetto.
I napoletani che vivono in Irlanda. Stasera salutiamo i napoletani che vivono in Irlanda.
Hanno vinto lo scudetto. Bentornati a questo nuovo appuntamento con Quelli in India, il tuo radiofonica da adesso da fino alle 22. Fino alle 22, appunto, su radiofonica.com è scritto qua PH. Prima di iniziare a presentare gli ospiti, ne approfitto perché non mi scollo un pensiero. Un abbraccio al popolo dell'Emiliano, della mia Romagna, cioè Serana Fuipo, insomma. Faenza, giovane colpita da alluvione, che purtroppo ancora stanno combattendo, no? Con acqua e con alluvione che ha colpito duramente quei giorni. Quindi un abbraccio agli emiliani e agli Emilia Romani. Presentiamo gli ospiti con un debutto e due ritorni.
Partiamo dal debutto. Due
realtà che sono ritornate, due debutti e un debutto.
Però tra la realtà che è tornata c'è un debutto.
Bentrovato a Paolo, che è venuto con Francesco. Bentrovati, ragazzi.
Grazie.
Mai sentite anche voi dei fedeli, no? Frequentatori di quelle lunedì. Che si parlano di un qualcosa che si svolgerà domenica, giusto Paolo?
Anche sì, possiamo cominciare da quello.
Ok, poi la vostra amica, vuoi presentare?
Questo è familismo amorale, però questa sera siamo molto felici di avere con noi la dottoressa Eva Marinucci.
Ciao,
biologa e nutrizionista.
Molto
contenti.
Che si parla di, diciamo, degli alimenti in generale,
giusto? Sì, parliamo un pochino di nutrizione in generale, la nutrizione oggi.
Ok, quindi qualche consiglio che non è mai... No,
per chi non ha ancora cenato, quindi...
Esatto.
Siamo ancora in tempo.
C'è Raniero che fa...
Che ha cenni
di digiuno e di essenza, sì.
E poi, ben trovato Raniero. Bentrovato a Giacomo, bentrovato.
Buonasera.
Un'altra volta, Nero è il debutto. Voi, un'altra volta, siete andati a una realtà che ricordiamo e dovete parlare di un evento che si svolgerà domenica.
Come esatto. Così?
Barbara, ti salutiamo, ma accennato.
Esatto.
Che realtà siete, ricordiamo per chi non vi conosce ancora.
La nostra realtà è il SISM, ossia il Segretariato Italiano Studenti in Medicina. Siamo un'associazione di promozione sociale che si occupa di sensibilizzare sia il territorio e quindi la popolazione su tutto quello che riguarda la salute, ma formare i futuri professionisti della salute, quindi i medici e tutti quelli che lavorano nell'ambito della salute, per garantire una qualità della formazione, quindi garantire una copertura della salute a 360 gradi.
Ok, quindi insomma, salute,
piatto ricco.
Salute, musica e...
Salute, alimentazione, e musica. Salute, musica, benessere.
Benessere, quindi piatto ricco, micifico è il proverbio, infatti.
A proposito
iniziamo subito, andiamo con questo. Siete voi, ragazzi.
Io voto musica.
Tu voti musica? Votate tutti quanti musica?
Ma
dai,
sì.
Andiamo un altro pezzo e poi dopo diamo...
Dopo ci scateniamo.
Andiamo
dai.
Alla grande, dai.
Chi mettiamo?
Ascoltiamo in breve.
Radiofonica. Ecco due,
quindi... jingle ufficiale, rientriamo.
Ciao Davide, ha aggiunto delle vette.
Sì, è primo in classifica, sì, sulla classifica dei jingle.
Nazionali, internazionali, mondiali, planetari. Allora, che iniziamo? Siete voi, ragazzi, vai. Dai, Paolo dice iniziare, dai, quindi tocca a voi, quindi a patate sotto voi, quindi...
Va bene, dai, rompiamo il ghiaccio.
Hanno studiato comunque.
Sì, siamo preparati.
Che fate domenica?
Allora, domenica abbiamo deciso di portare la salute in piazza. E lo faremo insieme a circa 22 associazioni, tra cui abbiamo Avis, Croce Rossa Italiana, Ins4Life, ANED, AIDMO, AISM, insomma, tantissime associazioni, tutte del territorio umbro, che si occupano come noi di fare promozione sociale, di interessarsi a tutti i temi della salute, dalle malattie dal tumore, da celiachia, da autismo, cioè tutto ciò che riguarda salute a 360 gradi.
Anoressia anche.
Non abbiamo trovato quelle associazioni che cercavamo, altre si sono aggiunte nel frattempo, sì. Però non siamo riusciti a coprire proprio tutto quello che potevamo, però la maggior parte, diciamo che c'è, siamo circa 23 realtà. Ognuna di loro porterà le loro conoscenze, il loro lavoro, le loro informazioni, tutto ciò che fanno, e quindi spiegheranno alla popolazione quello che fanno, perché esistono e come la popolazione stessa può prevenire determinate malattie. Noi come studenti cercheremo di fare un po' più di sensibilizzazione, parleremo della protezione dai raggi UV, parleremo dei sistemi sanitari, avremo praticamente uno spazio in piazza 4 novembre, saremo lì dalle 9 della mattina fino alle 18 del pomeriggio, quindi tutto il giorno per grandi e piccini. La cosa bella è che abbiamo creato e porteremo in piazza un progetto che per noi è molto molto importante, che è l'ospedale dei pupazzi. Quindi fondamentalmente la piazza sarà costituita come se fosse un ferro di cavallo, quindi dove c'è un ingresso. Attorno al ferro di cavallo ci saranno tutte le associazioni con i loro stand, i loro gazebi per parlare di ciò che fanno, e al centro della piazza troveremo questo ospedale dei pupazzi, che sarà praticamente un percorso, un vero e proprio ospedale in cui i bambini porteranno il loro pupazzo per curarlo da magari una groviglite acuta, una pancite acuta o per...
La prima malattia qual è?
La prima malattia è una agrovigliite acuta.
Questa è un po' difficile.
Ed ora chiederemo ai nostri ospiti come la vedono questa. Sì. In cosa consiste?
Cos'è?
Allora, l'agrovigliite acuta è quando il tuo pupazzo magari ha mangiato troppe caramelle e troppe cioccolate e poi il pancino inizia tutto ad aggrovigliarsi. Perché
budella.
Esatto, troppi zuccheri, capito? Si è dato troppo da fare, troppo movimento.
I zuccheri?
Gli zuccheri si aggroviglia su se stesso e quindi inizia a far male, quindi quel mal di pancia che poi noi magari controlliamo, vediamo, magari troviamo anche una caramella messa male così, e quindi magari facciamo anche una piccola operazione per togliere la caramella. Ovviamente il pupazzo esce fuori dall'ospedale che è guarito, che sta bene, o comunque che deve continuare il processo di cura
a casa.
È
un problema serio, potrebbe causare dei danni.
Certo, diciamo, tu immagina una caramellina che cammina lì per l'intestino, poi ti fa male, certo. Magari ti fai buchetti, delle cose. Quindi insomma, la cosa importante è che nel momento in cui il bambino porta il suo pupazzo all'interno di questo ospedale, sa che in un modo o nell'altro il suo pupazzo uscirà guarito, o comunque che a casa, con la terapia che gli darà la farmacia che è presente all'interno dell'ospedale, potrà continuare una terapia e far guarire il suo pupazzo.
Quindi è un discorso di fiducia.
Esatto, il pupazzo diventa il transfer per capire che il medico non è una figura cattiva, che il medico non è, oh mio Dio, ti faccio la puntura, se fai il bare, se fai il cattivo ti porto dal medico e ti fa la puntura. No, è un voler sdoganare, cioè questo progetto nasce dalla necessità di sdoganare questo e di avvicinare già dall'infanzia i bambini alle cure mediche. Quindi far capire che nel momento in cui c'è la necessità non bisogna avere paura, ma bisogna affidarsi alle cure mediche, e questo porterà poi ad avere bambini che non hanno paura, ma adulti che sono consapevoli che al minimo problema possono fare prevenzione, possono andare dai medici senza magari arrivare a condizioni magari più gravi che potevano essere prevenute in anticipo. E quindi sarà un vero e proprio ospedale con accettazione, medicina interna, radiodiagnostica.
Ticket c'è?
No, non c'è nessun ticket.
Gratuito.
È la differenza.
Per i bambini, gli adulti poi magari ci pensiamo.
Però è importante, perché poi i pupazzi fanno parte dei bambini, noi bambini no?
Sì.
Diciamo, è un gioco, di fatto si simula attraverso questo quella che è una possibile eventuale futura esperienza di ospedale, e quindi si mira anche a decondizionare il bambino o la bambina dalla paura dell'equipe medico-sanitaria, e nell'ottica, come diceva giustamente Giacomo, di creare un adulto che un domani saprà prendersi cura della propria salute, né più né meno. Quindi è un impatto con materiali comunque molto che possiamo trovare anche in ospedale, per esempio tutto a misura di bambino, naturalmente siringhe senza ago e quant'altro, però con pochi materiali riusciamo a avere un impatto molto forte sul bambino,
Per esempio, una cosa che si riesce a trasmettere molto è anche il concetto della donazione di sangue, perché quando il bambino col suo pupazzo arriva in accettazione, noi facciamo tutti i test per capire che tipo di sangue ha, se è il sangue blu, se è il sangue giallo, se è il sangue rosso, se è il sangue verde, per spiegare che nel momento in cui magari si crea una maxi emergenza, perché se c'è un momento in cui ci sono tanti bambini che sono anche difficili da gestire per noi, che magari ne abbiamo due sul momento, così creiamo una maxi emergenza in cui c'è un pupazzo che magari sta molto male e ha bisogno di sangue, e quindi tutti i pupazzi che hanno il suo stesso tipo di sangue possono andare lì ad aiutarlo, e quindi si mettono magari in cerchio attorno a loro e lo aiutano a stare meglio. Quindi crei anche quel concetto del io posso aiutare gli altri, io devo donare, insieme poi a tutte le associazioni che portano avanti questi temi.
E questa, diciamo, coreografia, sceneggiatura è stata creata apposta per questo evento?
No, è un progetto che esiste, è un progetto che esiste a livello nazionale su tutto il territorio italiano, perché come dicevo l'altra volta siamo adesso più di 40 sedi che fanno tutto quello che facciamo noi, e tutte queste 40 sedi hanno lo stesso progetto, che è appunto l'ospedale dei pupazzi, un progetto che nasce all'interno del SISM, dall'idea del Teddy Bear Hospital, e da lì poi si è creata questa realtà, e noi adesso abbiamo deciso di portarlo nella piazza più importante di Perugia, oltre che nelle scuole, eccetera. Quindi durante tutto l'anno l'abbiamo fatto nelle scuole, adesso lo faremo in piazza.
Poggiando un po' tanto, bello.
Bello.
Assolutamente, complimenti, veramente. E allora, parlando di...
Manca un pezzo.
A fagiolo.
Fin dall'infanzia, secondo me, bisognerebbe educare il bambino anche alla scelta, no, della merendina no, merendina bad, perché sono quelle le cose che fondamentalmente poi ci rovinano. Ovviamente sono poi gli adulti, no, che un po' gli adulti, un po' anche il mercato, quindi tutto il lancio e tutta la pubblicità su questi prodotti qui, che sono i primi, ora perché è uscito il discorso, insomma, che non ci aiutano nella gestione del comportamento alimentare. Quindi ed è un problema, perché mi capitano, ho dei ragazzi adolescenti che già a 12-13 anni mostrano un sovrappeso, ed è triste dover fare una dieta ipocalorica, iniziare a far conoscere a un ragazzo l'idea di dieta ipocalorica, perché la dieta è sempre un sacrificio fondamentalmente. E quindi ovvio che sarebbe meglio, insomma, iniziare da subito, no? a parlare di un'alimentazione buona, semplice, gratificante, e non sia legata necessariamente alle merendine e al, diciamo, sedare i bambini dandogli da mangiare, perché sennò...
Beh, adesso c'è anche la situazione virtuale, digitale.
Sì.
Senza il cellulare o il tablet.
Esatto, un'altra forma di piacere. Sì, no, ma infatti è una gratificazione, sviluppa endorfine questa cosa. Noi dobbiamo cercare, sì, assolutamente sì.
Forse. Questo sì, me lo confermate.
Confermiamo.
Buona alimentazione, no?
Buona alimentazione, sì. Ma ok, noi viviamo in un paese molto bello che è l'Italia, che si vanta di avere molti alimenti genuini, tra cui tutti, per esempio l'olio d'oliva è una cosa molto buona. Poi io sponsorizzo molto la pasta, al di là delle farine.
Ma io mangio la pasta, quindi posso mangiare.
Perché è il carboidrato, tra i carboidrati è la forma meno calorica tra tutti i carboidrati, ovviamente la pasta, non la carbonara, che è un po' diverso.
Ci avevamo sperato.
La matriciana
uguale, la matriciana.
Le cipolle sono sempre proibite,
perché lì sono i condimenti che un po', no, fanno.
Ricordiamo,
buona pasta e fagioli.
Possiamo svelare un dietro le quinte.
Però in realtà dal punto di vista nutrizionale, pasta e legume è uno dei migliori pasti dal punto di vista nutrizionale, perché sono due carboidrati, però uno proteico, quindi c'è anche una certa quantità di proteine che aiuta, no, un po' il metabolismo, è sano, è buono, ed è meglio di una carbonara.
A livello nutrizionale,
a livello nutrizionale,
poi, gusto, come, però la felicità poi è un'altra cosa. Vabbè. Essere felice,
c'è un dettaglio di scelte,
aiuta a vivere meglio.
Sole in bocca può servire, sai.
Pasta e patate, va bene, pure pasta e patate.
Pasta e patate va bene. Io, per esempio, sono abruzzese, da noi è all'ordine del giorno.
Pasta,
no?
Pasta e patate.
Sì,
patate.
Si fa normalmente. Io la
con
faccio
un pochino di provoletta,
senza provoletta. Scendiamo più giù, c'è la provoletta.
Lì andiamo verso la bufala.
La bufala. Però dal punto di vista nutrizionale, insomma, perché lì le patate hanno pure un indice glicemico abbastanza elevato rispetto alla pasta, quindi di solito non bisognerebbe mangiarne tantissime, cioè più che altro non bisognerebbe mangiarle tutti i giorni,
come la carbonara. Esatto. Non bisogna rinunciare, bisogna rinunciare a tutti i giorni, ma in via eccezionale.
La domenica
sei volte
alla settimana ci può stare.
No, cioè, una volta pasta e fagioli la domenica.
La domenica, infatti. E quindi ecco, per questo insomma discorso legato al comportamento alimentare è molto attuale, ancora non trovo una buona soluzione. Io quello che posso dire è che le persone che fanno una dieta e che seguono un percorso dietetico per un po' di mesi, poi quando vengono si sganciano dalla dieta, perché ovviamente deve finire quel percorso, non può stare a dieta vita, e dopo riescono a mangiare meglio. È educativa la dieta, almeno io cerco di far di metterci cose che possono stimolare, che sono abbinamenti o comunque abitudini che non ti fanno ricadere negli errori precedenti.
Qualcosa rimane, insomma.
Sì, qualcosa rimane e qualcosa rimane, sì.
Non è che si tuffano subito nel...
No, qualcuno lo fa, ma chi soffre già nel fare la dieta dopo una settimana, 10 giorni, continua a soffrire, e lì quando smette io non riesco nemmeno a parlare transizione, perché mi dicono: no, dottoressa, per carità, io adesso festeggio, mangio, lì è un po' più difficile. Però ecco, sicuramente ci si può lavorare insieme, io collaboro con i miei pazienti.
Ma cosa bisogna assolutamente però limitare? A parte l'alcol, che già ce lo dicono tutti. E noi...
Allora, prima tutto le quantità. Il primo segreto sanno tutti, tutti i nutrizionisti, nel senso che se uno non mangia, non si fa porzioni grandi di qualsiasi alimento e lo decide, già abbiamo messo un primo piede sulla luna. Dopodiché sono i grassi il problema, non sono i carboidrati. Vale a dire, se io per stare a dieta rinuncio a quello che succede adesso, a farmi il mio piatto di pasta, a non toccare il pane, e poi comincio a prendermi merendine, crackers, taralli a gogò negli aperitivi e tutti snack, ovviamente là i carboidrati non vanno bene, però quello che fa ingrassare sono i grassi, non sono i carboidrati, nel senso che i formaggi, un eccesso di allora i grassi danno il doppio delle calorie rispetto a carboidrati e proteine, quindi ovviamente sono più pericolosi in questo senso, per cui i grassi e anche i condimenti, mo ritorniamo al discorso di prima, infatti si raccomanda sempre l'olio, perché troppo olio può far ingrassare, però a differenza dei grassi animali, i grassi vegetali sono più sani, per cui non è sbagliato. Per esempio, anche la frutta secca è un tipo di alimento che noi nutrizionisti diamo a gogo, però la diamo in quantità limitate, perché sono calorici, sono molto più calorici dei formaggi. La frutta secca è più calorica.
Quindi niente formaggi.
Niente formaggi. Ovviamente l'altra cosa, oltre l'alcol,
nemmeno il parmigiano.
No, il parmigiano e la mela sono gli alimenti universali. Diciamo che il parmigiano, per un fatto di stagionatura, eccetera, eccetera, non è che è meno calorico, però, come a livello di salute, è il più sano tra tra i formaggi stagionati, non parlo dei formaggi magri. E poi l'altro problema, quando noi diciamo non mangiate troppi dolci, non ci riferiamo anche qui ai dolci, ai carboidrati, ma ai grassi, perché la maggior parte dei dolci sono fatti di grassi. Una crema, un bignè è fatto di grasso dolce. Di conseguenza... Non è il problema con i dolci, è qui che c'è sempre il misunderstanding di questo discorso, è il problema del fatto che le cose dolci spesso sono caloriche perché ci hanno aggiunta il grasso, quindi bisogna stare un po' attenti ai condimenti, ai grassi, e poi un alimento che secondo me va un po' limitato tra i carboidrati è il pane, perché a parità di quantità di glucosio contenuto in questi alimenti, dicevo prima, la pasta è più dietetico perché è la più dietetica perché viene trattata nella sua, adesso mi viene il termine, preparazione industriale, poi dopo viene bollita e perde tanti zuccheri, invece pasta e patate separatamente, pane e patate sono molto più zuccherini, quindi calorici, quindi una cosa che bisogna se non limitare è il pane, inteso anche focacce, piadine e tutte queste. Uno pensa che se io prendo una piadina
è più sottile,
no? L'occhio inganna, non è vero,
fa mai, c'è lo strutto, viene fatta con lo strutto
e poi spesso viene fatta con lo strutto.
E la pasta, adesso si parla tanto di pasta integrale
La pasta, allora, il discorso pure qui c'è un malinteso, il discorso delle farine integrali è utile semplicemente perché prima di tutto sono un po' più ricche di fibre e quindi tutto quello che riguarda la produzione di insulina, quando prendo un carboidrato il rilascio dell'insulina, parte del pancreas e così, è più lento e si tiene a bada l'indice glicemico dei carboidrati. Ma l'altro problema è che oggi le farine bianche sono estremamente raffinate, troppo raffinate e sono pro-infiammatori. Allora si usano le farine integrali e altri tipi di farine per limitare questo problema, ma non è che sono meno caloriche delle farine bianche, cioè se io prendo la pasta integrale non è che sto a dieta perché ingrassa meno,
non per la dieta, no, questo proprio a livello
per questo discorso di fibra, pasta, per limitare per tenere un po' basso l'indice glicemico e anche perché le fibre fanno bene a tante cose, quindi all'intestino, insomma è un modo di mangiare sano, giusto? Qua c'ho dei medici vicino.
Quello no.
Quasi, vabbè, ma forse...
che esami vi mancano? Ce l'avete alimentazione ancora da dare?
No, non c'è in realtà. Il nostro corso di studi non c'è alimentazione, però...
Quindi voi andate di pasta e patate.
Perché noi andiamo direttamente con le patologie, passiamo direttamente allo step successivo.
Voi le aspettate in uscita.
Esatto.
Se ti ascolta qualcuno che non ha cenato, ma io non ce ne ho ascoltato, non va a svuotare.
Nick sta sudando.
Per correttezza la prossima volta invitiamo uno chef, qualcuno
sì, che un catering,
pasta e patate,
invitate una dietologa, invitateci a cena,
la controparte,
la controparte, esatto,
un contraddittorio.
Purtroppo c'è anche questo problema che si dice le cose buone sono quelle che fanno male, non è necessariamente così, però sicuramente quello che accade è che dal punto di vista proprio dei sapori, gli alimenti ad alta densità energetica, che sono quelli grassi, ci piacciono di più perché noi abbiamo dal punto di vista evolutivo un set point a livello metabolico che fa sì che ci fa trattenere il tessuto adiposo, è un fatto evolutivo adesso, e quindi non siamo solo noi a cercare gli alimenti più buoni, è proprio la nostra fisiologia che ci spinge a mangiare questi alimenti, e non sarebbe sbagliato, perché noi abbiamo abitudini sbagliate perché siamo diventati sedentari, ci muoviamo poco e quindi tutto quello che non bruciamo ce lo teniamo.
Il problema è anche il movimento, sì.
Esatto, c'è poca...
diamo con la musica e poi passiamo alla musica.
Usciamo.
Allora. Siamo tornati oggi in forma grande. Salutiamo tutti gli ascolti, ricordando che si possono ascoltare sul sito radiofonia.com, scritto con PH, non sbagliate, quindi anche poi andando in alto a destra, adesso non si possono ascoltare in niente. Arriviamo con Francesco e Paolo.
Paolo e Francesco. Che suona.
Paolo e Francesco.
Parlerà anche Francesco.
Vai, prima inizia te, vai.
Che cosa volete che vi dica? Io sono veramente ammirato di questi argomenti che ho sentito, delle iniziative che fanno questi giovani medici, cose che un tempo veramente erano sconosciute, no? Cercate di pilotare un po' la vostra professione, gli orientamenti della vostra professione in una direzione giusta, prevenendo deformazioni, distorsioni varie. Cioè, è un'opera educativa molto importante, e che serve per la nostra salute, indubbiamente. Ci ritroviamo tutti in questo, così pure nel discorso della nutrizione. Mi chiedo anche perché si è cominciato così tardi a pensare alla nutrizione, anche
perché ci siamo fermati di più.
Era quello.
Prima bisognava mangiare.
Certo. Adesso mangiamo troppo.
Prima bisognava trovarlo. Capito? Storicamente è così.
Vabbè,
quindi io ripeto, sono molto contento di sentire questi argomenti e mi chiedo che cosa possiamo fare noi.
Qui la vostra bravura, fare un ponte.
Allora no, il ponte c'è, il ponte no, stavo riflettendo prima che c'è, perché anche noi in fondo nutriamo, no, qualcosa.
Modello biopsicosociale.
Stimoliamo anche piacere. Perché facendo musica si produce quello che si produce in termini di benessere a livello fisico-chimico. Cantare, per esempio, fa benissimo.
Bravo, benissimo. Vero.
Certo, ma questo noi abbiamo già approfondito questa cosa.
Sono pure una musicante.
Ho conosciuto anche una esperta, una studiosa, Mirella De Fonso, che ha fatto una conferenza su questo anche qui da noi. E cioè non è soltanto una questione così superficiale che riguarda la mente, il benessere, il rilassamento. No, è proprio una questione che entra dentro alla
struttura. Di cosa si occupa? Cioè, qual è il messaggio?
Del canto nel suo gli effetti del benefici del canto, ma anche da un punto di vista fisico, capito? Chimico e fisico. Allora, tornando però a noi, dico, anche noi forse ci rientriamo in questo discorso. Anzi, storicamente forse ci rientriamo da più tempo, perché sarà...
Siete nati prima, diciamo.
No,
nel senso come... No, come musica.
Come istituzioni, come attività umane, no? Da più tempo gli esseri umani si occupano del benessere attraverso l'arte, attraverso il canto. E noi certo lo facciamo anche per questo. Anche noi siamo un'associazione APS, volevo dire alla dottoressa comunque. Anzi, mi interessa molto venire alla vostra manifestazione e contattare qualcuna di queste associazioni, perché anche noi siamo in contatto con diverse di queste associazioni. Faremo presto un concerto per l'associazione Daniele Ghianelli.
Mm-hmm. C'è anche lui. C'è anche Chiari.
Benissimo. Faremo presto due concerti nelle scuole medie al termine di un progetto di avviamento allo studio dell'opera che fanno gli insegnanti, hanno messo in campo con i bambini, e che richiede anche un esperimento in diretta di una esercitazione di un coro lirico, come noi siamo, con i solisti, eccetera, eccetera, come si fa tutto il montaggio della cosa. Quindi anche noi cerchiamo di fare qualcosa come voi con i pupazzi, insomma, per dire, no?
Comunque noi siamo sempre lieti di venire qui, parlare con voi. Più tardi vi racconterà qualcosa Francesco, anche se vi interessa, sull'aspetto strutturale dell'opera, sul suo significato, perché credo che questo sia essenziale. Io ero ansioso di venire perché abbiamo finalmente definito il nostro programma annuale, anzi biennale forse, e vi dico subito, tanto per cominciare, che quest'anno per noi sarà l'anno di Nabucco, che sarà fatto il 1 agosto con grande spargimento di sangue
di sudore
e non di trombe, perché le trombe sono nella Ida la prossima volta un'opera grandiosa, come tutti sanno, un'opera risorgimentale in cui possiamo anche riconoscere i tratti della contemporaneità per certi versi, no? Ecco. Il Nabucco si apre con il canto disperato degli ebrei che vedono invadere il Tempio di Gerusalemme. Vabbè, non sto a anticipare niente. Allora, quindi sarà l'anno del Nabucco. Okay, l'anno prossimo è il centenario della morte di Puccini, che è un parente molto stretto dell'Umbria, contrariamente a quello che si pensa. C'è un rapporto molto forte con il lago Trasimeno, che lui frequentava perché era amico di un nostro concittadino, ne abbiamo già parlato, sì, forse? Sì. Sì. Riccardo, il conte Riccardo Rossi Schnabel, col quale ebbe una corrispondenza di 25 anni addirittura, fino alla morte. E quindi bisognerà fare qualcosa. In realtà noi facciamo da sempre qualcosa. Noi, essendo una piccola associazione senza soldi, ci siamo buttati prima di tutto sulle cose piccole di Puccini, e cioè il cosiddetto trittico pucciniano, cioè Suor Angelica, Gianni Schicchi, il tabarro. La Suor Angelica in particolare, che parla di una storia di una monaca che è stata chiusa in convento per una colpa. Non è la monaca di Monza, per intenderci, vedo che già pensate a quella lì, è un'altra cosa. E è una storia bellissima e lacerante. Noi la rifaremo, intanto per cominciare, proprio domenica prossima. E vi ho portato un prototipo del libretto. Domenica 28 nella chiesa di Santo Spirito. E come sempre ci sarà sicuramente un vasto pubblico per questa qua. Comunque a seguire poi, siccome sarà l'anno pucciniano, come dicevamo, l'anno prossimo faremo anche una Madama Butterfly in teatro, e all'aperto ancora non so, ma probabilmente faremo un concerto sinfonico.
C'è anche la Traviata.
Sì, in febbraio faremo anche la Traviata, ma insomma volevo distinguere.
Perché ora questo Paolo?
Questo è alle 9 di sera.
Sì.
Ecco, quindi ci pensavo prima, dopo essere stati alla vostra manifestazione, se volete,
vi riposate,
mangiate una pizza e alle 9.
Pizza con che?
Con le verdure.
Allora, ecco, comunque concludo rapidamente il discorso perché sarebbe troppo lungo. Anche cominciamo con questo, poi proseguiremo con altre cose, fra cui concerti, ho accennato prima, insomma, questa esperienza nelle scuole. Concerti ad Assisi.
Ah sì, Assisi dove?
Non sappiamo ancora dove sarà questo concerto proprio di beneficenza per l'associazione Daniele Chianelli. Non lo so ancora, ma sarà il 25 di giugno, questo lo so.
Okay, ecco.
Vabbè, poi posso darvi tutti i ragguagli. E il Nabucco non lo facciamo solo a Perugia, questa è la cosa interessante, facciamo parte, ormai siamo diventati la parte corale di un gruppo che fa capo a un impresario storico, del quale forse vi ho parlato altre volte, che fa tutto un giro da Empoli a Grosseto, e Perugia, forse si parla anche di Barletta, non sappiamo quali saranno le altre mete, ma insomma, Ostia Antica, giustamente, Ostia Antica il 25.
Eccezionale scenario.
Sì, e pensiamo anche di organizzare una partecipazione di massa. Ecco, è un po' questo.
Un po' questo. Noi,
stiamo lavorando parecchio su tutte queste cose e le informazioni le diamo al momento opportuno, naturalmente, ma cioè, è inutile che vi annoi adesso, vi dovrei far prendere gli appunti con le date. Intanto ricordiamoci del Nabucco, 1 agosto al Frontone, ai Giardini del Frontone.
Questo ai Giardini del Frontone, okay.
Ai Giardini del Frontone.
Che già conoscete bene, perché avete
noi li conosciamo
è
bene.
È casa loro.
Il problema è se lo conoscete, li conoscete voi.
Noi lo conosciamo. Io sì. Io sono preparatissimo.
Sì, ma a parte, al di là di questo, di questa messa in scena estiva che continua da 6 anni ormai in questo progetto, noi ritorniamo all'assalto del Morlacchi, come abbiamo fatto nel 2020 con una Tosca che aveva fatto il pieno assoluto e purtroppo poi è arrivata la pandemia che ci ha cacciato subito fuori. Ecco.
Per 2 anni
adesso ci riproviamo con due opere.
Ci uscite, insomma.
Speriamo, dai.
Ritorniamo un attimo con Giacomo e Nato. Il significato della manifestazione di domenica, no? Per voi, che significato ha? Al di fuori di parlare di...
Allora...
Perché no, dai, tu sei un cugino nominato.
No, è vero, è vero.
È vero, uno sbagliato, quindi cosa si chiama Nero?
Siamo anche molto simili.
Allora, il significato è forse anche più profondo di quello che riusciremo a trasmettere, perché l'obiettivo che noi ci siamo dati come studenti non è quello di rimanere chiusi all'interno delle nostre mura dell'università e tra i nostri colleghi, ma è quello proprio di arrivare alla popolazione, di essere in grado di interagire con la popolazione. E c'eravamo riusciti nel 2019 organizzando La Salute Scende in Piazza, ma in forma molto ridotta, eravamo meno di 10 associazioni. E poi è arrivata la pandemia e lì c'è mancato completamente il contatto con l'esterno. Quest'anno è stato il primo anno in cui le cose sono davvero ricominciate ad ingranare, cioè abbiamo una commissione locale qui a Perugia abbastanza forte, che aveva voglia di dare un'impronta sul territorio, che aveva voglia di fare qualcosa per la popolazione, quindi uscire dalla nostra comfort zone, dal classico facciamo questo in università, facciamo quel progetto sul DLSD che facciamo sempre. E quindi abbiamo detto vabbè, buttiamoci, sono 3 mesi che lavoriamo a questo progetto. L'altro giorno mi ha detto forse domenica piove. No, allora domenica non può piovere, perché
il sole è spettacolare.
Non esiste un piano B proprio per la natura dell'evento, cioè La Salute Scende in Piazza non può stare al chiuso, perché al chiuso non viene nessuno, cioè è proprio bello così che le persone che scendono in piazza per farsi un giro trovano noi e magari si fermano a parlare e imparano qualcosa di nuovo, magari chiamano i figli e dicono oh, sai, ma te lo sei fatto questo screening, l'hai fatto questo controllo, cioè è quella piccola cosa che può fare la differenza. È quello, cioè quando, almeno io personalmente, quando ho scelto medicina l'ho scelta perché volevo fare la differenza. Fare SISM e fare SISM con la popolazione mi ha permesso di avere quella speranza, quel qualcosa che dicesse ok, forse ce la puoi fare a fare la differenza. Quindi non è soltanto ok, speriamo che vada tutto bene, speriamo che le associazioni abbiano lo spazio, che i gazebi ci siano, ma è un speriamo di riuscire davvero a generare anche un piccolo dubbio, un piccolo una piccola nuova idea nelle persone che verranno a trovarci.
Insomma, idee che è abbastanza chiare, eh?
Senza abbastanza.
Sì, assolutamente.
La sismica. Vuoi aggiungere qualcosa oppure è stata abbastanza?
Allora, Giacomo è stata assolutamente esaustiva e esplicativa. Aggiungo semplicemente che è anche un'occasione, in virtù di quello che è stato la pandemia, di riprenderci di prima mano la salute che questo periodo ci ha tolto e di restituirla anche al territorio, perché comunque noi studiamo in un territorio e un giorno dovremmo ridare al territorio, e pensiamo che non solo da futuri professionisti ma anche da studenti in formazione noi possiamo fare questa
poi
cosa.
Poi i miei romani insegni mi hanno detto se sei la cosa territorio, poi territorio, no?
Certo.
C'è rabbia.
Però, poi, no, mi viene in mente quante persone, quanti studenti di Perugia rimangono, perché c'è una dispersione degli studenti di medicina, che percentuali...
Questo
chiaramente non è che può assorbire tutti.
Ma guarda, io penso che tra i laureati a Perugia dell'anno scorso un buon 15% è rimasto a Perugia.
15%.
Sì.
Ma c'è anche da dire che c'è un tasso di fuorisede molto alto, quindi magari ci sono vari fattori. Sì, andrebbero analizzati i dati carta alla mano.
Poi non è soltanto una questione nemmeno di volontà della persona, perché magari la persona vuole rimanere, però avendo poi un test per la specializzazione che è sul territorio nazionale, quindi tu puoi finire dovunque con qualsiasi tipo di specializzazione, cioè non è nemmeno colpa tua, una scelta tua, cioè ad esempio puoi decidere di scegliere di rimanere a Perugia, però magari il tuo punteggio non è abbastanza alto per Perugia, quindi ti mandano da qualche altra parte dove il tuo punteggio è più idoneo, quindi volontà nostra ma nemmeno tanto, ecco.
Sì, ma che poi insomma oggettivamente è giusto così, perché il mondo è
dove c'è bisogno, bisogna andare.
Esatto.
Andiamo con la musica? Diciamo cosa della Juve, no, diciamo no.
Come finì la storia della penalizzazione?
Lo diciamo, la sono contenta.
Informiamoci, un po' che è successo.
E niente, gli hanno dato 10 punti.
Siamo dispiaciuti, siamo dispiaciuti.
Con la voce del purtroppo.
Siamo dispiaciuti.
Romeo.
Purtroppo perde anche 2-0 con l'Empoli.
Perfetto.
La Juve?
Sì. Bella notizia.
Quindi,
oltre che
danno,
stasera
una pallina,
stasera un pallino con kebab ci sta bene per festeggiare.
Dopo siamo tutti innamorati.
Andiamo sport, ma non è la Juve. Andiamo con la musica.
Allora, io sono
tutti fiorentino.
Abbiamo messo il pezzone, dottore.
No, mi piace, ma poi vedi si intona Red Hot Chili Peppers.
A quale alza esatto. Il metabolismo?
No,
si può mangiare,
vedi.
Però non si può mangiare.
No, può mangiare. In realtà si può mangiare anche con la gastrite. Però non diciamo troppo. No, può spaventare, però in realtà. Non, è una spezia, non aumenta l'infiammazione, anzi qualche volta la riduce. Il pepe non è tanto, ok.
Esatto. Il pepe non lo sapevo.
Il peperoncino sì, ovviamente non sempre, se ci sono alcuni problemi di altro genere è meglio evitarlo, ecco, non entriamo, non scendiamo in particolari,
no, però per quello abbastanza chiaro, abbastanza chiaro,
appunto
Procter and Gamble.
Poi viveva c'è durante,
ma perché è vasodilatatore,
già.
Quindi la vasodilatazione fa bene.
Sì, fa bene.
Dipende.
Dipende. Io dico sempre corta la coperta, il notizio.
Capsicina che è un antiossidante.
Esatto. No, ma infatti.
Infatti la famosa piccantezza che noi troviamo anche nell'olio extravergine d'oliva.
Esatto.
Perché ha capito per catturare le molecole di ossigeno libero ci vuole una potere riduttivo, no, chimicamente, quindi la piccantezza sia nel peperoncino ma anche nell'olio extravergine d'oliva, diciamo precoce, no, appena è segnale di una attività antiossidante che è benefica.
Che è molto benefica. Ma infatti,
bisogna coglierlo presto, stuliva.
E infatti prima no, con Francesco stavo dicendo questa cosa.
No, c'è un periodo.
Però se lo cogliamo giusto. Prima è più ricco. Secondo questa teoria o no?
In realtà c'è
una
via di mezzo.
Via di mezzo.
Quando c'è una invagliatura, cioè quando ci abbiamo un 30% olive verdi, 30% olive invagliate. E 30%
invagliate che significa?
Cioè il viraggio del colore che della drupa, esterna della drupa. Quindi prima è arrossamento e poi dopo abbiamo l'annerimento. Nero. Ecco.
Sembra un programma quello sui tre quarti che fanno una tua
il mondo di fanno,
tipo super lo quack
siamo.
Oppure
il mondo di Nick
oppure me avete tipo qua. Che può essere un televisore. No, parte prima dicevi anche il discorso dei genitori, no? Ci va anche con poi quanto è importante anche
a chi buttiamo la croce addosso.
No, beh, salutiamo tutti i genitori d'Italia, però quanto è importante anche
salutiamo
tutti i genitori d'Italia.
Sì, prima con Giacomo e Raniero stavamo dicendo questa cosa, cioè che in verità c'è pure è un problema che riguarda un po' la nostra società, quello il tempo di preparazione degli alimenti, perché il lavoro spinge molti di noi a pranzare fuori, uno non c'è tempo di cucinarsi, e figuriamoci quando si tratta di sistemare dei figli, dei bambini. Allora giustamente Giacomo diceva, beh certo è più veloce una, diciamo, una merendina che non stare lì a preparare lo yogurt o la frutta, pezzi di frutta o il panino, le cose, no? Quindi questo può portare a una diseducazione, perché ritorniamo con gli alimenti ad alta densità energetica e piacciono tanto anche al nostro cervello. Quindi è proprio dare la caramella e vabbè. Tutti, voglio dire, sì, io quando ero piccola non è che ero...
Ingozzavi di caramelle,
poi si è convertito.
Poi mi sono
sulla via
di Damasco.
No, ero, però purtroppo ognuno c'ha il suo. Tanto subentra, diciamo, l'introito giornaliero calorico, insomma, quanto mangiamo, le quantità. Ora ritorniamo all'inizio: se uno, anche un bambino, gli dà troppo da mangiare, a prescindere da quello che gli dà, gli sta facendo un dispetto. Sì, poi... e stare in sicurezza vuol dire mangiare un po' meno, e magari questo è un po' più virtuoso, mantenere, sempre parlando di virtuosità, mantenerci sempre con un filo di appetito leggero, proprio non arrivare alla pienezza. Quello per esempio è un modo, come un modo per misurare, per capire se uno è dimagrito, sono i vestiti, è un modo che non mente mai, al di là dei nutrizionisti. Questa cosa della fame, di rimanere diciamo un po' al limite, ci si abitua, ci piace per qualche ragione e funziona benissimo come controllo.
Ci piace,
ci piace, senso, perché come... è una sensazione un po' come bere un caffè amaro, che all'inizio sembra impossibile,
però è la forza di volontà che
dopo rimane gradevole. Gradevole anche questa sensazione qui per chi riesce a tenere
la sensazione di sazietà.
Esatto, la sensazione di sazietà, no? Non bisogna, sì, ecco, non bisogna arrivare un po', è anche un po' quello che si persegue nella filosofia orientale, no? Di stare, sì, sempre un po' nel mezzo, l'equilibrio delle cose. Vabbè, noi siamo un po' più
meglio avere un po' di il digiuno, sì. Cosa
il digiuno è una cosa buona se è un po' guidato, nel senso, non il digiuno fai da te, però sì, ormai è riconosciuto che anche all'interno di una settimana fare un giorno di digiuno, semidigiuno come lo faccio io, è utile, perché in quel caso il corpo, il metabolismo si sente privo di energia ed è costretto a bruciare i grassi. In realtà un digiuno metabolico, inteso anche un digiuno da carboidrato, però non confondiamo il discorso dei carboidrati fanno male, non è no, questo. Siccome il nostro, no, molti organi vanno, molte cellule del nostro organismo prendono solamente il glucosio, come per esempio il sistema nervoso, così noi ricerchiamo il glucosio. Ora, se togliamo per un po' i carboidrati, si entra in un digiuno metabolico, anche mangiando proteine e verdure, che spinge il corpo a trovare delle soluzioni tali da produrre energia e bruciare i grassi. Quindi questa è una cosa buona, è disintossicante, fa bene al fegato, pulisce il fegato il digiuno, è una cosa...
Semidigiuno che significa?
Semidigiuno significa che non lo si fa per tutta la giornata, per esempio io prescrivo moltissimo la colazione e poi diciamo dei pasti a base di verdure, cioè si fa un pasto che magari...
condita, per capirci, in senso, sì, no no,
sì, andiamo, sì, no, cioè,
no, perché se no,
l'olio sulle carote,
un filo d'olio,
un filo, il famoso, il classico filo d'olio,
si può fare,
ma tanto benzimone. Non la possono fare la scarpetta con la con le verdure,
col dito
però con l'olio del condimento, sì,
nel digiuno, nel semidigiuno che prescrivo io, no,
la colazione normale,
no, no, ricca, ricca, una colazione all'inglese anche, no, certo, no? Quindi certo. Sì, sì, abbondante, devono essere almeno 400-500 calorie
all'inglese, chilocalorie. All'inglese, in senso,
per esempio, eggs, no? No, no, beh, anche volendo, ora pure lì, non, noi siamo più puritani rispetto a questo, ovvio che il bacon non fa bene, ma Fondamentalmente una volta ogni tanto si può fare, cioè noi facciamo tante cose. Se poi arriva dopo un digiuno va bene, insomma, perché lì l'energia viene dai grassi, quindi va bene. No, all'inglese intendevo dire sì, con delle uova, marmellata, yogurt, un succo di frutta, una fetta di pane bruscato con burro e marmellata, per esempio, questo si può fare benissimo. E poi diciamo
il pranzo
fino a
la cena
uguale,
a cena
uguale.
Come il pranzo,
Però non tutti i giorni,
una settimana,
una volta a settimana già questo riesce a controllare
un giorno fisso, tipo
giorno
lunedì
fisso,
che fai
dopo un matrimonio,
lunedì
se
ne può mai fare tipo forse lunedì mi sembra un po' difficile per me, inizia la settimana, metà settimana,
ma scusa, inizia a farla iniziare
qua domenica, c'è ragione, non ci pensavo, qua domenica vero, ci sta bene, vero.
Si beve molto, no? In questa
bere
molto, quello sempre.
Acqua.
Si va a dormire acqua.
Si va a dormire un'insalatina.
Un'insalatina, sì. Si va a dormire un pochino.
Riesci a dormire?
Sì, sì. No, vabbè. Chi fatica? Chi fatica a farlo, ad applicarlo? Ha una si dice una inflessibilità metabolica, nel senso che
è una forma di ascesi, no? La, il digiuno
ma questo è già un semidigiuro, poi c'è chi
invece
fa una giornata intera, sì, ma un giorno a settimana il digiuno va bene, fa bene alla salute,
bere molto, che è importante
bere molto, anche tisane, ovviamente senza zucchero.
Okay.
Ripeto, non bisogna fare confusione tra il discorso degli zuccheri semplici, non fanno bene, e i carboidrati, perché è un altro
importante, non saltare a colazione, è vero? Cioè è importante.
Allora,
il pasto,
io
no,
sono
significa che fai colazione tre volte al giorno,
con la mattina, con la mattina cappuccino.
Sì, perché non me ho ragione. Poi
no, una volta
vari pretesti,
c'è la prima colazione, la seconda, la terza, la quarta.
Io ho una pasticceria davanti, molto famosa a Perugia, davanti allo studio, che alle 10 di mattina è una festa, se uno sta un po' giù,
diciamo,
basta
noi,
che entra lì e subito il lupo è una festa, altro che discoteche, cioè vai lì, è fatta, capito? È uno sballo totale,
la mangiata intermittente.
La mangiata intermittente, no, dicevo che
da colazione,
la colazione, allora io sono di quel partito che dice che sarebbe giusto farla tutti, e io nella mia pratica allo studio vedo che a chi la metto e non è abituata a farla mi ringraziano tutti. Non è obbligatoria, cioè secondo la letteratura non è obbligatoria, non c'è una legge che dice ok tu devi fare colazione, però agisce sul postprandiale a livello ormonale, nel senso che stabilizza il metabolismo fino al dopo pranzo, quindi secondo me è giusto farla, e invece è molto importante farla per gli adolescenti, per i bambini sì, è importante perché loro accusano di più gli squilibri, quindi è importante per i ragazzi adolescenti abituarli a fare colazione.
Ok, e in tutto questo mi viene in mente chi fa sport, il digiuno, il semidigiuno, chi fa corsa, sport,
ne fanno
particolo,
tantissimo,
no?
Sì? Allora sì, io mi occupo anche, collaboro anche con alcune palestre, dunque il discorso è questo, chi fa sport ovviamente
sport resistenza in questo caso, perché in conto credo un conto dicevi fai non lo so in palestra un esercizio intenso, però se fai una resistenza forse c'è un cominci a fare 20 km se
no,
sei
allora
vabbè
cioè,
che c'hai il grasso del
sport,
fegato, no?
Diciamo c'è il fondista, no? Quello che fa la maratona, e poi c'è quello che fa lo sport, diciamo lo sport in palestra a più livelli, no? Dalla
lezione
che è contro definiti anaerobici, anche se poi non è proprio corretta questa definizione. Comunque
diciamo
lo sport
riconosciuto come volgarmente.
E in tutti e due i casi c'è bisogno di parecchia energia, perché se io mi muovo di più consumo di più, come se l'energia fosse una benzina, un carburante. Quindi io più vado veloce, più benzina consumo.
Però se ho fatto il digiuno?
Allora, c'è una leggenda metropolitana che dice che, non è comprovata, appunto sono scuole di pensiero, che dice che teoricamente allenarsi a digiuno è meglio.
Che bruci grassi.
Perché
subito.
Bruci grassi, perché durante la notte, nella seconda parte della notte, prima del risveglio, noi produciamo cortisolo, che è l'ormone definito dello stress, ma noi lo produciamo prima di svegliarci, il sistema nervoso lo produce perché il risveglio è un trauma, di conseguenza abbiamo bisogno di essere di energia.
Giacomo conferma.
No, per, è tutto un discorso evolutivo biologico. Allora, siccome il cortisolo iperglicemizza, adesso la facilito questa cosa, ovvio che lo dico, vabbè, se già c'hai gli zuccheri, no? E io ce ne metto altri, allora magari, che ne so, metto su peso oppure non sono in forma per... E allora si allenano a digiuno. Dal punto di vista della letteratura scientifica non è comprovato questo. Dal punto di vista dell'esperienza e dello studio ci sono persone che... Perché poi c'è anche l'effetto placebo. Che veramente trovano efficace questa cosa, però a parte, diciamo, la colazione, il cortisolo eccetera, no, bisogna mangiare, si può, bisogna semplicemente misurare il TDE e capire quanto è bisogno di è la misura del fabbisogno calorico giornaliero, cioè quante calorie consumi in una giornata.
TDEE
sarebbe. Esatto, allora il punto è questo: chi fa sport in maniera importante deve mangiare, poi si organizza nei pasti, ma tanti carboidrati. D'accordo, perché il muscolo sotto sforzo si nutre di zuccheri, quindi se noi togliamo gli zuccheri ai muscoli quando ci si allena, si rischia di catabolizzare la massa magra e quindi non si fa massa, ci si sente debole. E poi per i fondisti, per le persone che corrono ancora di più, perché il metabolismo aerobico sfrutta molto l'ATP, cioè ci si stanca se non si, cioè ci si sente debole, non carbura. Come
tutto ciò a me è venuto da fare.
Faccio il pane, allora io perdo sempre, se
io perdo
nonostante quello.
Una radio faziosa.
Le conclusioni da trarre sarebbe che la fame è un va perseguita.
Sì, in qualche modo sì.
Allora,
essa stessa è il piacere.
Affamando la gente facciamo il loro bene.
Al confine del fuorigioco. Bisogna tendere verso, ma non...
Esatto, allora poi c'è pure il discorso di riconoscere, questo è il problema, riconoscere la fame dal desiderio.
Wow. Andiamo sulla psicologia, filosofia. Però a proposito di desiderio, un pezzone del 79, Rod Stewart. Do you think I'm sexy?
Questo proprio fatto.
Sai bene, sì.
Sì.
Era questo sottofondo.
Mi si è abbassata quel mezzo tono di troppo.
Durante la musica, si parlava di gen, un po' del tipo di musica che con Francesco dicevamo, no? Si parla, si batte sulla musica adesso.
Sì, quello che è interessante è che i nostri Giacomo e Raniero. Hanno parlato di una iniziativa che serve a far familiarizzare con una realtà che è l'ospedale, mettiamola così, il quale ha una sua struttura, va bene? Ha una sua, diciamo, concezione logica, e allo stesso modo l'opera lirica ha una sua struttura. L'opera lirica, non dobbiamo dimenticare che nasce dalla teatro che viene messo in musica alla fine del Cinquecento, quindi una forma musicale nuova, perché con l'amico Paolo ricordavamo che anche nel teatro greco antico comunque esisteva la musica, quindi non è che avevamo una prosa priva di musica come abbiamo adesso nel teatro. Quindi viene riproposta, modernizzato un teatro musicale che immediatamente sviluppa una sua forma. Un giovane che, a cui noi facciamo sentire un'aria così estrapolata da un'opera, un coro, una sinfonia, magari fa difficoltà a capire come si inquadra in questa forma musicale. E quello che è interessante è che nel corso del tempo, almeno fino al primo dopoguerra, la musica lirica, il teatro lirico, alla fine abbraccia una forma musicale che nel corso di 300 anni, 350 anni, mantiene sempre, diciamo, la sua struttura. E questo è interessante perché, diciamo, è la forma dell'opera, la struttura dell'opera, è anche, diciamo, la sua, consente la sua comprensione. Quindi abbiamo dei momenti che si ripetono che noi troviamo sempre, che sono l'ouverture, l'apertura, la sinfonia, il preludio, chiamiamolo così, che viene eseguito da un'orchestra che poi accompagnerà tutto il resto dell'opera. E poi abbiamo un qualcosa che ci introduce all'argomento dell'opera, che può essere un coro, per esempio nel Nabucco che noi andremo ad eseguire l'anno prossimo, quest'anno, sì, l'estate prossima, volevo dire, noi abbiamo un coro che già, diciamo, presentando la drammaticità del momento, ci introduce a tutta la drammaticità della vicenda. Possiamo avere poi, normalmente nell'opera, nel corso dei secoli, si dopo questa, diciamo, introduzione e presentazione, abbiamo i vari personaggi che si delineano e cantano delle arie di presentazione, che possono essere delle, diciamo, che normalmente sono dei brani in cui si rivela la personalità del intanto di quel personaggio, ma si delineano contemporaneamente quelli che sono gli aspetti della vicenda che si dipanerà nel corso dei vari atti dell'opera. Ecco, l'opera poi, quello che noi bisogna dire, si divide, come anche diciamo nella struttura teatrale, si è strutturata in diversi atti. Magari ogni atto può essere composto da più scene, a seconda che i luoghi dove viene rappresentata l'azione musicale sono diversi. Poi possiamo avere il dialogo, e quindi comincia l'interazione tra i personaggi, e quindi nelle forme che sono il duetto, il terzetto, okay, il quartetto. Quando poi a questi singoli personaggi, magari in un momento di drammaticità, di un punto d'arrivo di una particolare azione,
risoluzione o di apparente risoluzione
a una stretta in cui entra anche la massa, tutti i personaggi,
allora si ha il concertato, no?
Il famoso concertato dopo sentire
ho detto apparente perché poi magari
c'è il
l'atto successivo cambia tutto e si rallenta, certo. Questo finale non arriva, e quindi la situazione si evolve ancora,
esatto, quindi
la stretta finale conclusiva dell'atto è in genere super drammatica, certo. Con morti, feriti,
sbrellamenti.
No, questi sono gli aspetti anche ridicoli, per carità, però per chi non capisce l'opera sono ridicoli. Nell'opera c'è una soglia molto sottile che ci separa dal ridicolo. Se noi riusciamo a superare quella soglia ed entrarci dentro, non ne usciamo più.
e quindi state attenti.
Ma poi anche c'è un discorso che l'opera comunque sia parte diciamo la rappresentazione di tante cose, quindi di tanti problemi dell'uomo, come dicevamo anche l'altra volta, no? E anche, c'è anche un valore pedagogico, no? Pensiamo al fatto che tanti argomenti storici, noi abbiamo un compositore italiano, Gaetano Donizetti, che tra l'altro è morto molto giovane, ha composto 67 opere. Va bene.
Incredibile.
E tutte opere con argomenti storici, moltissime con argomenti storici, poi c'erano anche le opere comiche e via dicendo, però diciamo la rappresentazione di vicende umane sotto forma artistica, dove che è rappresentate sotto un profilo particolarmente diciamo morale, quindi nel senso che il male viene rappresentato come il male, il bene viene rappresentato come il bene, quindi non c'è il relativismo, diciamo, nell'opera lirica era impensabile. Quindi anche questa finalità pedagogica morale, va bene, è importantissima, va bene. E qual è diciamo qual era nel passato il risultato? Che era una forma musicale molto apprezzata dal popolo. Noi nell'Ottocento abbiamo l'Italia, diciamo, si contrappone al Nord Europa perché nell'Italia prevale l'opera lirica, i compositori, grandi musicisti italiani sono prevalentemente dei compositori d'opera, mentre nel Nord Europa prevale la musica strumentale. E però che cosa succede? Che mentre in Italia c'è una grossa partecipazione popolare all'opera, va bene, tanto è vero che l'Italia c'erano tantissimi teatri d'opera, nel diciamo la musica importante, la musica strumentale, sinfonica da camera, diventa più la musica delle élite, va bene, delle aristocrazie, e quindi meno diciamo il suo successo e la sua funzione anche sociale e culturale e sociale viene un po' meno, mentre l'opera in questo
è un genere popolare che rimane tale anche fino al Novecento, il primo Novecento rimane tale, si ascoltava, io mi ricordo da bambino, non tantissimo tempo fa come potrebbe sembrare, che si ascoltava la prima della Scala alla radio, è così, poi è arrivato il cinema come sappiamo e tutti gli altri giochetti, insomma ci hanno distratto da questa realtà, però questo e insomma che dire,
e te mango io no, quanto manca Romy?
Mancano praticamente 3 minuti.
Ah, facciamo gli ultimi e poi
il sermone qua. Di padre Nicola.
No, sono quello che non per padre, so sulla dieta, ma purtroppo non è colpa mia.
Ci vuole il ruolo,
dai, 10 bisogna. No, intanto prima di iniziare ricordiamo ancora eventi e contatti. Parto da loro e poi vengo. Eventi domenica, da che ora contatti e appunti.
Allora, ci vediamo in Piazza 4 Novembre dalle 9 alle 18. Per qualsiasi cosa ci potete trovare sui nostri social, basta scrivere su Instagram o su Facebook Sism Perugia, trovate le nostre foto, i nostri contatti e vi rispondiamo lì. A parte che già domani dovrebbe uscire la locandina. Sisma,
ricordiamo
il Segretariato Italiano Studenti in Medicina.
Bene.
Votato qualcosa per fatto qualcosa?
No, solo che vi aspettiamo in piazza e siamo molto carichi, quindi solo questo.
Speriamo che non
piova. Ma non
piove. Non
piove. Facciamo un caldo. Se piove la colpa non è nostra.
Esatto.
Grazie, qua ci vediamo dopo l'estate con atti, progetti.
Sì, certo. Torneremo con altre novità.
Ma io sono nel cassetto perché l'ho fatto l'altra volta, quindi intanto partiamo da questa
domenica.
Sono finiti
i cassetti.
Sogno in piazza.
Partiamo da questa domenica qua a piazza, poi no?
Grazie
di cuore. Grazie di cuore. E bocca al lupo.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Ti aspetto per altre attività.
Certo, certamente. Poi io anche ho una pagina, la stavo guardando, non ero sicura del titolo, la pagina nutrizionista. Che è nutrizionista Eva Marinucci su Facebook, per cui io ogni tanto gli metto qualcosa, però sì, penso che ci rivedremo per, anzi sì, organizzeremo per altri consigli.
Ripetiamo un attimo come dobbiamo fare per trovarti su Facebook.
Nutrizionista Eva Marinucci, non c'è, manca il dot, manca il dot.
L'umiltà. La grande umiltà.
E poi con Paolo e Francesco chiudiamo domenica 28.
Sì, le cose principali. Domenica 28 c'è questa apertura con Sor Angelica. E poi abbiamo un paio di concerti a giugno, fine giugno. Poi abbiamo un Barbiere di Siviglia il 7 di luglio a Bettona, e poi tutto il giro di Nabucco. Nabucco, sì. E poi comincia la fase pucciniana delle celebrazioni.
Quindi avrete un'estate intensa.
Noi sempre ce l'abbiamo sempre intensa l'estate. Sempre.
Contatti?
Contatti? Contatti info corolliricoumbria.it.
Info? No.
Info chiocciola corolliricoumbria.it. Anche www.corolliricoumbria.it.
Buoni concerti.
Grazie.
Buoni concerti a tutti.
Va bene. Comunque, prima voglio andare a questa. A questa loro manifestazione domenica,
e poi andata sentiamo sia
di.
E io anche verrò. Vieni a me l'opera, sera. Non sono proprio, no? Tutta questa cultura mi piace molto.
Guarda,
mi
qui
piace
ci sono
molto,
una ventina di monache.
Un'opera tutta femminile.
Allora, dobbiamo cambiare.
Lei è più per la controparte.
Sì.
Salutiamo tutta la chiesa italiana, così se si ascolta il scherzo. Anche il Papa. Allora, questa cavolata, noi ci sentiamo sabato, siamo a punta.
Ciao
e poi su lì, quello lì. Abbasso io la scherzo, buona serata, abbasso io e buon lunedì e fate bravi. Alla prossima, ciao ragazzi, grazie.
Ciao.
Ciao. Grazie, ciao.
Approfitto quindi per fare un po' un tuffo, diciamo un po' più dettagliato nella famosa e grandiosa bass music, che era già stato argomento del primo episodio di questa trasmissione. Tra i nomi più importanti di questo mix possiamo evidenziare Skrillex, Tamiite, DJ Snake, Sullivan King e molti altri, tutti suddivisi in due parti principalmente, la parte violenta che sarebbero tipo tre quarti del mix originale e un'altra parte leggermente più incentrata sulla melodic dubstep e sulla future bass o comunque generi caratterizzati da una nota un po' più emotional, per così dire. Ringrazio Radiofonica per la pazienza dimostrata in questi ultimi mesi in cui non ho pubblicato nuovi episodi, ma ora sono ritornato a, spero, farvi compagnia in questo lunghissimo viaggio nella musica elettronica. E come al solito...